Laudetur Jesus Christus.
Papa, i fratelli delle scuole cristiane in udienza, vivere l'impegno educativo come missione. Zelensky è arrivato in Turchia, vedrà Erdogan, delegazione russa già a Istanbul per i colloqui di pace rinviati al pomeriggio. Emergenza umanitaria a Gaza, nuovo allarme delle organizzazioni sanitarie internazionali. La Santa Sede alla Biennale di Venezia. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Evangelizzare educando e educare evangelizzando è il richiamo rivolto da Leone XIV ai fratelli delle scuole cristiane ispirate da San Giovanni Battista della Salle, ricevuti stamani nella Sala Clementina, il servizio di Isabella Piro.
I giovani del nostro tempo sono un vulcano di vita, di energie, di sentimenti, di idee. Lo si vede dalle cose meravigliose che sanno fare in tanti campi. Hanno però anche loro bisogno di aiuto per far crescere in armonia tanta ricchezza e per superare ciò che ne può ancora impedire il sano sviluppo.
Leone XIV parte dai talenti delle giovani generazioni per rimarcare l'importanza di una docenza che sia anche ministero e missione. Nell'udienza ai fratelli delle scuole cristiane, il Papa richiama la creatività e la capacità di intraprendere sentieri nuovi e inesplorati nel mondo educativo, così come fece La Salle, autore di una vera e propria rivoluzione pedagogica. Fu lui, ad esempio, a creare l'insegnamento rivolto alle classi e non più ai singoli alunni. Di fronte alle tante sfide contemporanee, isolamento, superficialità, individuo relativismo, il Papa incoraggia dunque la sinergia tra le diverse componenti educative e ricorda, sulla scia di Bergoglio, la necessità di evangelizzare educando e di educare evangelizzando per aiutare i giovani a dare il meglio di sé.
La pagina estera è arrivata a Istanbul. La delegazione russa guidata dal consigliere del Cremlino per i negoziati con l'Ucraina. Si tratta dei primi incontri diretti tra i due paesi in guerra dalla primavera del 2022. Al tavolo delle trattative non saranno presenti né Putin né Trump. È intanto in corso ad Ankara il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo turco Erdogan. Il servizio di Camilla Del Vecchio.
Si complica il quadro delle trattative che il governo turco ha organizzato per giungere a una soluzione diplomatica del conflitto tra Russia e Ucraina. In attesa di conferme, l'inizio delle trattative dirette previsto per questa mattina a Istanbul sarebbe stato posticipato al pomeriggio su richiesta della mediazione turca. Grandi assenti saranno il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo americano Donald Trump, il quale ha però dichiarato che potrebbe volare domani in Turchia se i negoziati dovessero procedere. Lo scopo dei colloqui è quello di stabilire una pace duratura e a lungo termine, eliminando le cause profonde del conflitto. È quanto dichiarato dal consigliere del Cremlino Medinsky, arrivato in queste ore a Istanbul a capo della delegazione di Mosca incaricata di condurre i negoziati con Kiev. Gli Stati Uniti saranno invece rappresentati dagli inviati speciali della Casa Bianca Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Marco Rubio. Nel frattempo, a diverse centinaia di chilometri nella capitale Ankara, si sta svolgendo l'incontro tra il presidente turco Erdogan e l'omologo ucraino Zelensky, il quale, solo al termine del bilaterale, deciderà quali passi intraprendere nei colloqui di pace con la Russia.
E andiamo in Medio Oriente, dove proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Per la protezione civile locale sono almeno 84 le persone rimaste uccise all'alba di oggi, in particolare a Khan Yunis, nel sud della striscia. Intanto un nuovo report di Medici del Mondo torna sull'emergenza umanitaria nella striscia, legata soprattutto allo stato di malnutrizione in cui versa la parte più fragile della popolazione. Elisa Visconti, direttrice di Medici del Mondo, al microfono di Silvia Giovanrosa.
I dati sono terrificanti. Un bambino su quattro soffre di uno stato di malnutrizione acuta e quasi una donna su incinta o che sta allattando su cinque nelle stesse condizioni. Questi sono dati che possono paragonarsi alle situazioni in alcuni paesi tipo lo Yemen, che soffrono uno stato di guerra da 10 anni.
E questo aumento coincide con il calo del numero degli aiuti umanitari che sono entrati nella striscia di Gaza.
Lo stato di malnutrizione è direttamente collegato all'apertura o alla chiusura degli aiuti umanitari. A ottobre il tasso di malnutrizione dei bimbi era del 17%, dopo la cessate il fuoco temporaneo di gennaio è crollato al 2,7%. Ora, con il nuovo assedio totale di marzo, è rischizzato al 20%, quindi è totalmente ascrivibile a questa strategia di guerra.
Il presidente Trump ha detto, parlando a Doha, che Washington e Teheran si avvicinano ad un accordo sul nucleare iraniano. Trump ha avvertito che gli Stati Uniti possono riprendere la loro offensiva contro gli Houthi nel caso le milizie dello Yemen riprendessero i loro attacchi. È da un Sud Sudan insanguinato dalla guerra che il vescovo di Tombura Yambi, Monsignor Edward Iboro Kussala, lancia un appello al Papa affinché possa esortare tutti i leader politici a tornare a sedersi intorno al tavolo delle trattative per far cessare le violenze. Ascoltiamo Monsignor Iboro Kussala al microfono di Federico Piana.
La situazione è terribile, terribile, non abitano bene. Gli aiuti umanitari non vengono più, vivono sotto le plastiche. E la sanità è terribile, i bambini hanno anche una scuola per andare, la certezza per la pace non c'è, tante grandi paure fra la gente.
In questo senso, proprio a Papa Leone XIV, che appello si potrebbe fare? La chiesa locale, la tua diocesi, che appello può fare?
Lui può continuare con l'appello che Papa Francesco aveva fatto, perché i partiti che hanno fermato questo colloquio della pace conoscono bene Papa, il ruolo del Vaticano, e lui può chiamarli per continuare a implementare gli accordi della pace. Lui può continuare nella stessa via che aveva fatto Papa Francesco.
E torniamo alla pagina vaticana. In questi giorni opera aperta il padiglione della Santa Sede alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia. È abitato da visitatori, cittadini, musicisti e associazioni locali. Sabato scorso è arrivata anche la menzione speciale della giuria internazionale. Eugenio Murrali ha intervistato il cardinale Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, commissario del progetto.
Una gioia enorme questa menzione di onore in una biennale dedicata all'intelligenza umana e artificiale. Il padiglione della Santa Sede punta nel sviluppo di un'intelligenza che ci accompagna da sempre e che dal passato ci garantisce che c'è un futuro veramente umano, e questa forma di intelligenza è l'intelligenza comunitaria.
C'è un legame tra il padiglione Opera Aperta e il giubileo che stiamo vivendo?
Questo padiglione è un discorso sulla speranza. La speranza non è un discorso fuori dalla realtà, non è la fermentazione di una illusione. Dobbiamo ascoltare i dolori, dobbiamo abbracciare le crepe. La speranza non è mai l'arte di camminare da soli, ma è sempre una mistica dell'insieme.
L'Italia apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, dove viene data notizia di un colloquio telefonico stamani tra la premier Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. E andiamo verso il giubileo dello sport di corsa, e il titolo del convegno che si è svolto ieri a Palazzo San Callisto a Roma, in preparazione dell'anno santo degli atleti di qualsiasi disciplina che si terrà tra un mese. Al centro dell'incontro, promosso da Atletica Vaticana, la figura di Pietro Mennea, indimenticato campione olimpionico. Marina Tomarro ha intervistato la moglie di Mennea, Manuela.
Questa eredità che ha lasciato, comunque un'eredità pesante, perché se dopo 12 anni dalla sua scomparsa è ancora così vivo nel cuore delle persone, tutto ciò che si fa deve essere fatto seguendo dei valori e dei principi. Lui, scherzando, diceva bisogna vergognarsi solo di rubare.
Qual è l'insegnamento che rimane oggi? Qual è l'insegnamento anche da trasmettere a quelli che sono i giovani atleti, quelli che sono poi i suoi eredi in qualche modo?
Uno in particolare, che bisogna sognare, perché lui era quel ragazzo che a 16 anni vide la finale di Tommy Smith a Città del Messico e disse chissà se un giorno non solo riuscì a battere quel record del mondo, ma riuscì anche a vincere un'Olimpiadi. Altra cosa è considerare le sconfitte delle esperienze, perché solo chi ha ottenuto sconfitte e delle delusioni nella vita riesce poi a superarle e conquistare dei grossi traguardi, dei grossi obiettivi, appunto non solo nello sport ma anche nella vita.
Ed è tutto da Giuseppe Mauriello in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. Le notizie della Radio Vaticana tornano alle 3.